Ora presento Efren Sabatti, psicologo, psicoterapeuta, sezione di Brescia. Ci parlerà del sé corporeo, una lettura attraverso il modello dell'analisi bioenergetica. Prego.
Ok, buongiorno a tutti. Io volevo proprio partire. In realtà l'ultima frase di Luisa ha sovvertito l'inconsapevolmente, perché hai chiuso dicendo il respiro è vita, e mi sembra importante, parlando dell'analisi bioenergetica, ripartire dal concetto del respiro, perché di fatto il respiro fondamentalmente è qualcosa che, se pensiamo, è assolutamente naturale dentro di noi, anzi è la cosa più importante che abbiamo, perché possiamo stare diversi giorni senza mangiare, diversi giorni senza bere, senza respirare ci stiamo veramente poco. Quindi, da un certo punto di vista, quando parliamo di respiro, stiamo parlando di una cosa che è, da una parte, assolutamente naturale, dall'altra estremamente complessa, perché dobbiamo quasi reimparare a respirare. Perché prima anche Paola diceva di insegnare la respirazione diaframmatica, e tu, Luisa, parlavi appunto di questo approccio così democratico, perché riparte dal respiro. Perché il respiro è anche, sotto tutti i punti di vista, il modulatore dell'energia che noi abbiamo in maniera spontanea nel corpo. Cosa intendo? Il respiro, l'ossigeno, di fatto è l'elemento che all'interno dei mitocondri, all'interno delle cellule, è il reagente che, bruciando, permette la trasformazione dell'energia nel corpo, da quell'energia che noi mangiamo in una determinata forma sotto forma di altre energie termiche, elettriche, tutto quello che fa funzionare il nostro corpo. E spontaneamente bloccare il nostro respiro o diminuire in qualche modo la nostra respirazione incide tantissimo anche sui livelli di energia che noi abbiamo nella nostra quotidianità e in generale nella nostra vita. Pensiamo che quando siamo ore e ore in una stanza in cui l'ossigeno inizia a diminuire, c'è tanta anidride carbonica, cosa succede? Ci viene l'abbiocco, ci sentiamo stanchi, apriamo le finestre, riossigeniamo un attimo e automaticamente i nostri livelli salgono. Perché volevo partire da questa considerazione? Perché l'analisi bioenergetica, in sostanza, è lo studio dell'essere umano attraverso i suoi processi energetici, ossia le modalità che ha di canalizzare, bloccare, filtrare e utilizzare nella propria vita l'energia biologica, la bioenergia che ha a disposizione. E il ruolo del respiro all'interno di questo processo è fondamentale. Perché? Proviamo a pensare, ogni qualvolta noi in qualche modo dobbiamo ridurre l'intensità di un'emozione che proviamo, ci spaventiamo ma non possiamo mostrare la paura, cosa facciamo? Blocco il respiro, blocco la muscolatura, trattengo l'emozione di paura in questo modo. Mi viene da piangere, non posso permettermi di piangere, blocco il respiro, blocco la muscolatura, trattengo l'emozione della tristezza dentro di me. E questo vale per qualsiasi forma di emozione. Di fatto questo è un processo che in natura ci serve. Perché? Perché non possiamo necessariamente essere, come dire, spontanei al 100%. Scusate, solo una cosa, non ho fatto partire il timer. Ok, concedetemi 3 minuti. No, dicevo, è una modalità che è, da un certo punto di vista, assolutamente naturale e che ci permette di modulare, di regolare la nostra modalità di funzionamento nella quotidianità, perché non sempre possiamo essere, come dire, senza filtri e far passare tutto quello che proviamo direttamente. Non è che posso urlare con una persona, dare una mazzata a un'altra, fuggire da una situazione. Per cui, dentro a certi meccanismi, questo atteggiamento è funzionale. Qual è l'elemento però centrale del discorso? Che quando io devo mantenere continuamente, per lunghi periodi di tempo, o perché sono continuamente esposto a determinate situazioni, ecco che questo blocco, che possiamo definire un blocco emotivo-muscolare momentaneo, si ripete, cominciamo ad entrare in un processo che Reich prima e Lowen successivamente chiamano di cronicizzazione. Cioè, se io devo continuamente vivere in un ambiente in cui cammino sempre in punta di piedi sul ghiaccio, che devo essere sempre con il respiro al minimo sindacale perché altrimenti rischio di essere aggredito da ogni situazione. Che cosa succede? Che nel tempo questa postura, questo atteggiamento, questo modo di stare nel mondo diventa a tutti gli effetti il mio modo, quindi diventa talmente sintonica con me questa tensione, questo modo di respirare, questa tensione generalizzata, che non me ne rendo nemmeno più conto e diventa a tutti gli effetti una mia parte, tant'è che Lowen parla proprio di armatura caratteriale o di carattere psicosomatico, per cui il mio modo di vivere, mettiamo, non so, testa alta, spalle in su, petto gonfio, come se fosse un soldato, per inibire a questo punto la mia respirazione e non sentire le sensazioni più viscerali di paura, a un certo punto diventa il mio stile di affrontare il mondo, di muovermi nella vita. Così come appunto uno che è lì in punta di piedi vive a un certo punto continuamente questo stile come se fosse a tutti gli effetti il suo modo di vivere. E da un punto di vista fisico che cosa succede? Che noi abbiamo due processi di regolazione, uno più centrale, periferico, e l'altro dalla periferia alla parte centrale, potremmo dire top down e bottom up. Se io assumo determinate posture e le mantengo, quel tipo di postura retroattivamente influenza la percezione che ho di me. Se noi dovessimo sempre camminare con una postura, dopo un po' proviamo delle emozioni diverse rispetto ad andare nel mondo con un'altra modalità. Questo è un po' il tema, uno dei temi, diciamo, di interesse della bioenergetica, ossia lo studio proprio anche del carattere inteso proprio come un'unità emotiva, fisica, muscolare, che porta in sé un po' la storia anche del paziente, di quello che ha portato a una persona a strutturarsi in un certo modo. In questo senso il sé è corporeo, perché è proprio un sé incarnato, incorporato dentro a questo tipo di situazione. Ovviamente che cosa succede? Prima si parlava appunto dell'io che non vuole avere le rughe, piuttosto che di questa visione estremamente scollegata che possiamo avere rispetto alla nostra fisicità. Che cosa succede? Che poi noi abbiamo anche, in un certo senso, una sorta di compensazione, cioè abbiamo un nostro io ideale che si discosta poi da come sono effettivamente le reali situazioni dentro di me. È un po' come un processo, in qualche modo, anche di autoinganno. E la volpe che non riesce a prendere l'uva e dice: ma sì, tanto alla fine non ci avevo neanche voglia. Per cui che cosa succede? Che in bioenergetica si parla di bisogni, diritti negati. Il bisogno, diritto negato, che cos'è? È in qualche modo un po' un elemento esistenziale, e sono alcuni elementi esistenziali che appartengono a un essere umano: il bisogno di poter esistere in quanto individuo, il bisogno di poter avere bisogno, il bisogno di poter dire di no, il bisogno all'autonomia, il bisogno di potermi vivere affettivamente e sessualmente le mie sensazioni. Cioè sono dei bisogni estremamente naturali. Quando questi, per una serie di vicissitudini, anche semplicemente ambientali, culturali, non possono essere pienamente espressi, cosa succede? Io ho un movimento, l'ambiente in qualche modo me lo frustra, me lo respinge, la cultura alla quale appartengo mi frena su determinate cose, e io quindi ho un blocco. Questo blocco, in un primo momento, prende la strada appunto del trattengo quell'emozione e non esprimo ciò che altrimenti spontaneamente sarebbe uscito. E poi trovo degli aggiustamenti. Per dirla alla Freud, è un po' l'io che mette d'accordo il superio, la morale, la coscienza, con l'essere, l'impulso, con l'ambiente, e con il meccanismo di difesa trova un escamotage, diciamo, per riuscire a salvare capre e cavoli, per cui sublimazione, altre forme per trovare un canale per esprimere in un modo, diciamo, più accettabile socialmente la mia pulsione. Per dirla alla bioenergetica, io trovo comunque un compromesso con un io ideale che a volte sfocia nell'autoinganno, cioè me la racconto. Io ho fondamentalmente una struttura bisognosa di tipo orale, cioè proprio questo bisogno di essere supportato, nutrito, accudito. E l'ideale del mio è: sono una persona generosa che aiuta gli altri, che vuole aiutare gli altri. In realtà è un autoinganno. Cioè io aiuto nella speranza nascosta di ricevere aiuto. Non sono io che mi dico che ho bisogno, mica sono gli altri che hanno bisogno di me, in realtà sono io che ho bisogno di loro. E questo, ad esempio, prende a volte la forma anche di quel copione comportamentale disfunzionale che va sotto il nome di prostituzione relazionale, cioè sarò come tu mi vuoi, purché nella mia idea però è perché sono generoso, in realtà non riconosco che il mio sé ha quella famelica necessità di essere nutrito. O il masochista che nell'ideale suo dell'io, lui è il buono che dà, che, e nasconde in realtà che dentro di sé è incazzato nero perché è pieno di sensi di colpa, perché vorrebbe fare A, però poi si sente male se lo fa perché è incastrato in tutti questi processi. E dentro in realtà c'è un... Tu parli di demone, Shapiro parla del proprio diavolo interno, no? Cioè, sento questa cosa che mi monta, la temo perché ho quasi paura che, oddio, se esce faccio una carneficina. E il compromesso muscolare, per esempio, in bioenergetica di questo tipo di carattere, è che è una vera e propria pentola a pressione. Perché? Perché tutte le volte che ho quella emozione che mi monta, mi spaventa, la devo tenere repressa. E quindi ovviamente che cosa succede? Che cerco di aderire a un ideale dell'io che si discosta completamente da quelle che sono le mie pulsioni effettive, il mio sé più autentico, che appunto è nel corpo. Per cui la bioenergetica perché è utile in qualche modo? Perché non ti permette troppo di scappare in giri mentali altro. Perché? Perché lavorando sul corpo uno può raccontarsi mille cose che io sono sicuro di me, faccio... Se però ti dico, ok, stai in piedi davanti a me, metti le braccia come a protendere davanti a me, e io ti guardandoti negli occhi faccio tre passi, e tu inizi a sbiancare, ti scendono le gocce, inizi a tremare, tu dici, che succede? Come fai a negare che il corpo sta mandando un segnale diametralmente opposto a quanto te lo puoi raccontare? Mi seguite? Si dicevano, il corpo non mente, cioè, perché è fondamentale il lavoro attraverso il corpo? Perché il corpo va a smontare tutte quelle che possono essere eventuali autoinganni, altri trabocchetti ed equilibrismi mentali per negare l'essenza di quello che in realtà magari sto sentendo in quel momento. Perché se in quel momento lì sudo, tremo, mi scendono le lacrime o una determinata postura mi fa montare un'emozione che divento bordone, non posso negare la realtà di ciò che sta accadendo nel corpo. Quindi è un modo per riportare lì. E non a caso i passaggi, terapeuticamente parlando, della bioenergetica sono appunto tre: la consapevolezza del sé, l'espressione del sé e la padronanza del sé. Perché spesso cosa succede? Io neanche sono consapevole, sono tutto cervellotico e nego letteralmente il mio corpo. Ti porto con delle esperienze a sentirlo, diventi consapevole, non puoi negare che quella cosa lì ti ha fatto piangere, ti ha fatto tremare, non puoi negarlo, diventi consapevole. Il primo step è quello. Poi cosa succede? La consapevolezza. Alcuni già ce l'hanno e hanno il terrore. Un masochista ha il terrore della sua consapevolezza, della rabbia. Perché? Perché ha paura che con tutto quello che trattengo si esce, esplodo. Allora lì si lavora con la seconda fase, la espressione della rabbia, in un ambiente cautelativo e protetto. Quindi picchia il materasso, urla, fai... Perché? Perché molte volte che cosa succede? Che meno incontro il mio diavolo, più lo temo, più lo tengo. C'era Jung che diceva, no? Che più un corpo è esposto alla luce, più sarà l'ombra lunga dietro che proietta. Per cui più cerco di tenerla lontano, più è come se avessi dentro di me un mostro che temo che possa uscire. Nel momento che io do libero spazio all'espressione e tu inizi e dopo tre minuti sei lì col fiatone, non ne hai già più, comincia a creare quello che Alexander chiamava un'esperienza emozionale correttiva. Tu pensavi di avere dentro una bomba e un petardo. E a questo punto, solo dopo l'espressione, si arriva a un processo, scusate, sì, all'espressione del sé, si arriva al processo più importante di tutti dell'integrazione, quello della padronanza di sé. Quindi questo è un po', in un certo senso, l'excursus. Non voglio dilungarmi oltre, ecco, volevo semplicemente darvi alcune chiavi di lettura per spiegare come attraverso il corpo è possibile riportare la persona proprio all'essenza di sé, alla parte più autentica, in contrapposizione a quante volte invece i nostri ideali tendono proprio a portarci a dei livelli bellissimi a un livello teorico, ma molto lontani dallo stato delle cose, da come siamo noi, quindi alla parte più autentica del nostro essere umani. Grazie.
Efrem, allora, rispetto a quanto hai detto, in una società in cui prevale il virtuale, che implicazioni può avere l'uso della bioenergetica?
Sì, come diceva prima anche il dottor Mervetti, no, parlando appunto di tutta la parte dei social, del telefono, la parte della virtualità, sicuramente in uno spazio nel quale sempre di più si è nell'immagine, sempre di più si è nel tentativo di presentare, se pensiamo, i social sono la celebrazione dell'ideale dell'io, di come vorrei apparire, per cui la bioenergetica può essere un contrappeso rispetto a una tendenza sociale ad andare sempre di più proprio nell'immagine più astratta o in qualche cosa che è lontana da noi, anche perché molte volte qual è il problema? Che più entriamo in quella dimensione e più veramente si spalancano proprio i cancelli della frustrazione, perché continuo a vedere vite perfette, gente perfetta. Per fare la battuta, no? Non so se avete visto adesso con quel di Sanremo, ecco, mi sfugge il nome adesso. Ferragni, grazie. Che un conto è come viene presentata, un conto è come è stata vista. Cioè, tante volte l'immagine idealizzata si allontana da come stanno le cose. La bioenergetica è riportare comunque un po' le sensazioni del corpo nei piedi per terra, in quello che diventa in qualche modo la corporeità, può essere un po' un antidoto per andare veramente a scendere di nuovo un po' nelle sensazioni di base e ripartire dal corpo, perché è proprio la nostra guida. Se pensate da un punto di vista anche istintivo, ci ha salvato la vita per migliaia di anni il nostro istinto. Per cui è un modo anche proprio per ripartire dalle basi, un back to basic, come diceva Lowen alla fine del suo percorso. Mm-hmm.